estratto dal loro ultimo album, l'album che ha vinto come miglior disco del 2011 secondo voi, secondo gli ascoltatori di Moby Dick. Ebbene, il pezzo si intitolava Standing, tutti quanti standing ovation per Moby Dick, che trovate anche stasera nello spazio consueto, quello dalle 21 alle 22:30. Allora, grazie veramente a tutti quanti, grazie al John Vignola. Ricordatevi domani di scaricare anche la puntata di Twilight con l'intervista a Ringo Starr. Scriveteci e scaricateci mobydick.rai.it. Ciao.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Se cerchi un attico, ma ti sei già rotto, chiama il 1288.
Con 1288 trovi l'agenzia immobiliare che fa per te. Tariffa massima 1,8 euro.
Non c'è 12 senza 88.
Che sorpresa, i premi Esso Extras. Una videocamera digitale può essere tua.
Papà!
Finché non la scopre tua figlia. Oppure puoi avere un cacciavite a batteria. Finché il tuo vicino non te lo chiede in prestito. Però puoi sempre prendere un ombrello con Esso Extras.
A dopo, tesoro!
Finché non serve a tua moglie. Utilizza la carta Esso Extras ad ogni rifornimento e colleziona i premi. Per tutti. Operazione premi valida fino al 31/12/2012. Punti necessari, limitazioni e regolamento su essoextras.com.
Qui non facciamo trucchi. Solo chi merita diventa Rosaria.
Arancia Rosaria. Povera di calorie, ricca di vitamine e sali minerali. E oggi anche in brick. Spremuta 100% di arancia rosaria, fresca tutto l'anno. Arancia Rosaria. La salute vi è mangiando e bevendo.
Amici, negli orari di chiusura continuate a scegliere la qualità e l'iperrisparmio Eni. Fino a 10 centesimi di sconto al litro sul corrispondente prezzo servito per punto vendita. E da oggi col pagamento Bancomat, Iper Self e anche Iper Comodo. Impostazioni Agip ed Eni aderenti su Eni.com.
Onda Verde.
Servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno.
Buon pomeriggio dal CIS Viaggiare informati. Un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra Grisignano e Padova Ovest rallenta il traffico lungo la corsia in direzione di Venezia. Coinvolto un mezzo pesante in via di recupero al chilometro 346. Sempre chiuso per incidente il raccordo Sistiana Trieste all'altezza dell'abitato di Prosecco. Ci troviamo in provincia di Trieste. Nell'incidente coinvolto un mezzo pesante che ha perso il carico. La strada è interrotta nelle due direzioni. Uscita obbligatoria pertanto a Prosecco. Code inevitabili, sono 4 al momento i chilometri di coda segnalati a partire dall'area di servizio di Sistiana. Ci spostiamo a Roma, trafficato il tratto urbano della A24 Roma-L'Aquila-Teramo in uscita dalla capitale a partire dallo svincolo di Portonaccio fino a via Togliatti in direzione del raccordo anulare, incolonnamenti anche in direzione del centro a partire dallo svincolo di Portonaccio fino alla tangenziale est. Si rallenta anche sul raccordo anulare lungo la carreggiata esterna tra Laurentina ed Ardeatina in direzione della Casilina. A sud di Roma si rallenta sulla statale 148 Pontina tra il raccordo e il bivio per Mostacciano, in questo caso per un incidente avvenuto in direzione sud verso Latina. In Sardegna rallentamenti sulla statale 131 Carlo Felice tra il bivio per la variante di Monastir e l'abitato di Monastir per un incidente avvenuto al chilometro 20 della statale. Al sud chiusa per lavori la A3 Salerno-Reggio Calabria tra Buonabitacolo Padula e Lago Negro Nord nelle due direzioni. La riapertura è prevista per le 17 di questo pomeriggio. Deviazioni possibili segnalate sul posto. In Sicilia continuano ininterrotti disagi per la protesta degli autotrasportatori, disagi alla circolazione su numerose strade dell'isola. Nel dettaglio bloccato il traffico sulla 624 Palermo-Sciacca tra lo svincolo per la masseria La Chiusa e Ponte Balletto nelle due direzioni. Chiusa anche la statale 640 di Porto Empedocle tra San Cataldo e Caltanissetta con deviazioni sul posto. Sempre sulla 640 rallentamenti all'altezza di Agrigento nelle due direzioni. Si rallenta anche sulla statale 121 Catanese all'altezza del bivio per Bolognetta nelle due direzioni. Su questa statale il blocco avviene all'altezza dell'abitato di Paternò. Era questa l'ultima notizia. Chi viaggia in autostrada ha aggiornamenti costanti nelle 24 ore su Reso Radio 103.3. Da Patrizia Ferrara è tutto. Prossimo appuntamento con Onda Verde 15:31 Radio 1.
In collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, AISCAT, Autostrade per l'Italia e la partecipazione di Eni.
RAI, Radio Televisione Italiana. Stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige.
La sede RAI di Bolzano presenta Zeppelin. Cultura e spettacolo questa settimana in regione. In studio Paolo Mazzucato.
Apriamo in questo modo, che è sicuramente piuttosto tradizionale per evocare il tema che oggi sarà portatore della gran parte del peso della trasmissione di oggi, ovvero sia la montagna, facendolo con questa cantante che si chiama Christine Lauterbach, che con i Doppelbock interpreta in maniera molto contemporanea invece quelle che possono essere le tradizioni anche alpine, ma le Alpi non sono le uniche montagne dell'Italia, ed è per questo che noi oggi utilizzeremo qui nella nostra puntata odierna l'ultimo numero di Accademia, la rivista dell'EURAC, dell'Accademia Europea di Bolzano, che come sapete ogni tanto noi sfogliamo anche attraverso la radio. Per cui buon pomeriggio da Paolo Mazzucato, un saluto a Raphael Funneider al di là del vetro e anche a Valentina Bergonzi, che di questa rivista cartacea è proprio la vice caporedattrice. Buongiorno Valentina.
Buon pomeriggio. Questo io del reinterpretato,
un pochettino nuovo.
Quindi questa tradizione che si mescola alla creatività è proprio anche il tema del numero 57 di Accademia che oggi presenteremo, racconteremo perlomeno per piccole porzioni. Ad aiutarci abbiamo chiamato anche uno degli attori, nonché suggeritori dei temi, è un ricercatore dell'Istituto per lo Sviluppo Regionale e il Management del Territorio, è Andrea Mizzolo. Grazie di essere qua, ciao.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Buongiorno, potremmo già partire brutalmente chiedendogli che cos'è la montagna, perché nell'articolo che lui ha curato ci dice una cosa strepitosa, che ad esempio negli anni 50 si pensava, o si era deciso in effetti, che l'Italia fosse per il 35% montagna. Poi nel 2010 si è scoperto che in realtà era al 61,9%. Cos'è successo nel frattempo, Andrea Mizzolo?
Legge che usi, montagna che trovi.
È il titolo dell'articolo da lui firmato. Insomma, sono cambiati i criteri per leggere, per concepire, per riconoscere la montagna in quanto tale.
Ma sì, nel tempo ovviamente le persone hanno cambiato modo di pensare e le esigenze dei territori e della politica è sicuramente stata cambiata nel tempo, anche la politica ha ovviamente avuto un'esigenza diversa anche il territorio di montagna, e quindi riconfigurare il perimetro di quelle aree sottoposte a vincolo sicuramente è stato un fattore determinante in questi anni.
Forse è importante sottolineare che la montagna non è soltanto la dimensione geografica, come noi possiamo pensare di primo acchito, ma è anche ben altro. Cioè queste caratteristiche che permettono di definire cosa sia montagna e cosa no non sono soltanto legate, per esempio, alla quota.
No, infatti la parte fisica della montagna rimane sempre quella, poi è una scelta di dettaglio. Ovviamente di pochi metri, di poche altre caratteristiche. È la parte socio-economica in realtà che la fa da padrona e che ovviamente governa poi queste politiche nel tempo.
L'apertura di questa rivista di che noi oggi appunto sfogliamo qui in radio è affidata a Thomas Streifeneder, con l'intervista appunto sulla poltrona che è diventata tradizione appunto per questa accademia, in cui Thomas Streifeneder sostiene una cosa, insomma, di solito, e ce lo confermerà anche Andrea Mizzoli, insomma, la montagna viene considerata zona svantaggiata. Lui dice, In fondo basta piangersi addosso, questo svantaggio può essere proprio una carta vincente, una carta che ci rende riconoscibili e effettivamente quindi anche appetibili. Valentina.
Sì, tra l'altro una delle cose che incredibilmente poi sempre Andrea ci racconterà è emerso è che uno dei problemi principali che sono stati dichiarati dai partecipanti ad un vasto studio che intendeva proprio fare il punto della situazione rispetto allo sviluppo della montagna italiana non è tanto quello dei soldi, ma è proprio quello di superare delle barriere di mentalità quasi.
Valentina, hai voglia di andare all'Università della Montagna? Perché c'è anche questa possibilità di studio che noi oggi vogliamo segnalare a chi magari non è ancora iscritto all'università e sta per pensare cosa farò da grande.
Sì, si tratta di una costola dell'Università degli Studi di Milano, in particolare della Facoltà di Agraria, dove è stato attivato questo corso di laurea triennale, dove insegna peraltro Anna Giorgi, che già era a capo di un istituto di ricerca che si occupava proprio di montagna italiana, che oggi non esiste più, ma si è deciso di mantenere vivo l'interesse per questa ricerca. E Anna Giorgi, che è al telefono con noi, è la seconda ospite della nostra giornata. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno e ben trovata anche lei. Peraltro Anna Giorgi era qui a Bolzano qualche giorno fa, no? Andrea Omizzolo, che in rappresentanza dell'Eura, che insomma ha accolto i tanti convegnisti che sono arrivati l'altro giorno lunedì proprio nelle sale dell'Eura. Che cosa avete fatto?
Sì, intanto ciao Anna. Ci siamo trovati, non eravamo poi tantissimi perché era il primo di una serie di eventi. Lunedì abbiamo chiacchierato fra ricercatori ognuno con i propri portare i propri interessi e abbiamo discusso della montagna italiana e di come superare certe problematiche che nel tempo si sono create.
Col primo convegno, la montagna che rappresenta tra il 60 in alcune stime e il 30 in altre stime all'incirca, non è ancora mai stata un tema di convegno nei termini che voi qui all'Eura che avete fatto l'altro giorno.
Ma forse non è esattamente così, non è stato un convegno in realtà, ma un tavolo tecnico fra persone che vogliono nel dettaglio, nel concreto, decidere come proseguire le attività di ricerca per dare una possibilità a questi territori che sono molto diversi dalle Alpi agli Appennini alle isole del nostro paese.
Anna Giorgi, intanto una domanda, un dato. Da quando è stato attivato questo corso e quanti iscritti avete? Quanti sono quelli che vogliono studiare all'Università della Montagna?
Dunque, questo corso ha 12 anni di vita e attualmente abbiamo 180 matricole sui 3 anni. Si tratta di una laurea di primo livello, quindi il percorso è triennale ed è un'esperienza che noi definiamo assolutamente strategica poiché indica che di fatto esiste una popolazione di giovani assolutamente interessata alle tematiche montane e a proiettare il proprio futuro professionale nei territori montani, e quindi questo ci dice che per le montagne c'è un futuro, perché è il capitale umano adeguatamente formato con gli strumenti adeguati che può fare la differenza, ed è un po' la nostra scommessa con questa esperienza universitaria.
E con la ricerca che appunto è passata anche attraverso proprio l'iniziativa dell'Eurac. Allora l'Istat dice, leggo qui nell'articolo che ha curato Valentina Bergonzi, 599 storie del buongiorno, dice che poco meno del 15% degli italiani vive in comuni di montagna. È una cifra non grandissima, insomma, rispetto invece ai numeri che concretamente questa percentuale vuole dire. E la parola concretezza proprio è comparsa nell'introduzione di Andrea Omizzolo, che insieme appunto a tutte le persone che hanno collaborato a questa ricerca ha pensato bene di andare proprio nel concreto, cioè fare domande sul piacere di stare in montagna, sulla difficoltà dello stare in montagna. E questa domanda l'ha rivolta non a studiosi prima di tutto, ma proprio a persone che in montagna ci vivono e che magari devono anche governarla. Andrea Omizzolo, in cosa è consistito questa prima fase della ricerca?
Sì, ci stiamo occupando come istituto qui a Bolzano di dare una possibilità ad alcuni territori del nostro paese. Noi conosciamo molto bene l'Alto Adige, conosciamo bene sicuramente il Trentino, poche realtà attorno a noi, ma sicuramente conosciamo molto male l'Appennino, per esempio. E allora l'idea era quella di avere un parametro di confronto fra quello che è la realtà alpina e l'Appennino. Abbiamo approfondito questa tematica con i dirigenti di tutte le regioni italiane, inviandogli un questionario. Le risposte, come si sa, sono arrivate, come so io in realtà, ve lo sto dicendo adesso, sono arrivate in una buona percentuale, sono tornate in buona percentuale e ci hanno dato una visione molto interessante di quelle che i dirigenti delle singole regioni pensano siano i problemi della
montagna. Prima lamentela e primo vantaggio, o prima ipotesi, insomma, di futuro.
I temi più rilevanti, intanto, forse, il paesaggio, l'acqua, la pressione turistica nelle aree montane. Però non dimentichiamoci i trasporti, che se sono un problema molto forte e sentito per le Alpi, figuriamoci per gli Appennini, in cui i fondi sono sicuramente più scarsi.
Montagne ricche, montagne povere. Questa è anche una prima divisione, Anna Giorgi, che di fatto esiste, no? Le Alpi sono considerate in questa ipotetica gara, insomma, più avvantaggiate dal punto di vista economico, invece gli Appennini e più giù scendendo lungo l'Italia è più difficile mantenere viva, nel senso di abitata, la montagna.
Sì, questo è fuori di discussione, i dati lo dicono, il tasso di abbandono nelle aree appenniniche decisamente più elevato rispetto alle aree alpine, anche se spesso nelle aree alpine si sono adottati modelli di sviluppo che oggi mostrano delle fragilità, delle criticità. Dall'altro canto le aree appennine, proprio perché poco antropizzate, poco sfruttate, poco valorizzate, potrebbero rappresentare una ricchezza notevole se valorizzate per le peculiarità che possiedono, l'alta naturalità, la conservazione, tutto un grosso bagaglio di aspetti culturali, tradizionali. Quindi insomma riteniamo che ci siano ricette, definiamole così, adeguate ai diversi contesti, ed è per questo che è importante e necessario lo sforzo, la collaborazione, la sinergia tra i tecnici, i ricercatori, gli esperti e i soggetti preposti alla governance dei territori montani, perché i territori montani diventano una ricchezza, diventano un valore nel momento in cui si gestiscono nella maniera appropriata.
E si prendono delle decisioni.
Certamente.
Valore, capitale, ricchezza, sono questi i termini che avete utilizzato sia Anna Giorgi che Andrea Omizzolo per descrivere queste zone montane. Quindi bisogna smettere di finanziare, di considerarle aree svantaggiate, quasi le si volesse compensare il fatto che vengano sfruttate e quindi che debbano pagare un pegno, per esempio cedendo i loro abitanti alla pianura e non sfruttando direttamente le risorse. Questo però è un meccanismo piuttosto difficile da reinvertire. Anna Giorgi.
Sicuramente, ma nel momento in cui noi si riconosce un ruolo che di fatto c'è negato, ma c'è, alle aree montane, perché voi riportavate il dato relativamente agli abitanti, corretto, no? Il 15% della popolazione, ma pensiamo al beneficio alla popolazione che beneficia dei beni e delle risorse delle aree montane, pur vivendo nei centri urbani, in pianura. Pensiamo per esempio all'energia che proviene dallo sfruttamento delle acque, pensiamo al benessere generato dai paesaggi e dai prodotti agroalimentari tipici, tradizionali, di qualità, di cui insomma tutti possono fruire. Bene, se si riconosce un valore vero diffuso a queste ricchezze, allora diciamo che il differenziale necessario per mantenere questi beni non è un sostegno, ma è il riconoscimento di un ruolo, di una funzione. E quindi si tratta proprio di far passare un concetto fondamentale, ed è appunto per questo, ancora una volta, che il ruolo dei ricercatori e dei tecnici, che con i numeri, con i dati e quindi in maniera oggettiva possono dimostrare alla collettività e alle persone preposte alla governance questi aspetti, possono fare la differenza, ecco.
Andrea Mizzolo, un'altra risorsa che tu hai individuato, che proponi per mantenere viva e vitale, per dare e mettere a valore la ricchezza della montagna, è la risorsa dei cittadini che arrivano, che non sono nati e cresciuti in montagna, ma che decidono di andare a abitare lì perché trasferiti dalle grandi città o perché immigrati e trovando in montagna condizioni iniziali economicamente più vantaggiose, poi decidono di stabilirsi, quindi di rilanciare la vita oltre una certa quota.
Assolutamente sì, questo ritorno delle persone in montagna potrebbe sembrare quasi un qualcosa di incredibile, quasi di impossibile se vogliamo. In realtà esiste nelle Alpi soprattutto, ma anche negli Appennini. Alcuni casi molto interessanti che probabilmente approfondiremo più tardi, il caso di Rocca Calascio per esempio è emblematico su questa cosa. Ci sono molte tipologie di cittadini che vogliono tornare in montagna, tornano perché è economicamente più vantaggioso per le famiglie, principalmente perché le case in montagna costano molto meno che in centro città.
In determinate montagne naturalmente, perché qui da noi non è proprio così, ma comunque
insomma queste sono la bellezza della diversità delle montagne italiane. Ma ci sono anche molti immigrati che per lo stesso motivo, oppure perché la montagna propone dei lavori che l'uomo, che noi cittadini, ormai cittadini, ci chiamiamo cittadini, non vogliamo più svolgere, ma che danno possibilità a molti di vivere, in montagna in particolare, tornano e ripopolano i piccoli paesini quasi abbandonati delle aree montane. Trovano spesso e volentieri negli anziani l'opportunità di inserirsi in ambienti e in situazioni che altrimenti non avrebbero l'opportunità.
Magari arrivano come badanti e poi chiamano le famiglie, rimangono lì e poi giustamente diventano nuovi paesani.
In molti paesi dell'Appennino e dell'area prealpina funziona molto così. Nell'Appennino in particolare poi, per esempio, arrivano per lavori che noi non vogliamo più fare, tipo quello dei pastori. Nel centro dell'Appennino i pastori sono quasi tutti quanti stranieri che portano poi le famiglie, ripopolano i paesi e danno vita al corso della montagna.
Sono comunque di genere diverso naturalmente, ma altrettanto concreti anche i praticantati che l'Università della Montagna di Edolo propone. Anna Giorgi, io però volevo chiederle una cosa, perché sfogliando l'elenco dei posti disponibili, il primo propone un tirocinio riguardante la coltivazione dello zafferano a Edolo.
Sì, è un tirocinio che peraltro sto seguendo io personalmente.
Per cui abbiamo prescato giusto.
E quindi vi posso dare tutti i dettagli. Allora, si tratta di un'esperienza pilota, molto embrionale anche questa, promossa da un gruppo di produttori interessati a stabilire nell'area dell'Alta Valle Camonica un distretto biologico, quindi un biodistretto, e tra le varie attività culturali che stanno sperimentando vi è questa dello zafferano. diciamo, stiamo facendo ora le analisi e i risultati sono assolutamente interessanti. Stiamo confrontando la produzione dei principali composti caratterizzanti la qualità di questa specie, che si presta ad una produzione sicuramente ad alto reddito, anche se i costi sono i costi legati al grande apporto di manodopera nella produzione di questa droga, così definita droga, anche se poi l'utilizzo è chiaramente alimentare, ma
diciamo non si spaccia,
tecnico,
ecco, diciamolo così,
legale. Assolutamente sì,
però costa tantissimo, perché lo zafferano ha un procedimento
di
raccolta straordinario,
esatto.
una favola anche questo, insomma.
Esatto,
no?
Però anche queste attività, se ben gestite, inserite in fasce di mercato elevate, quindi vuol dire fare un prodotto di qualità certificato, possono dare possibilità così di reddito ad aziende multifunzionali, perché poi le aziende agricole nel contesto montano devono necessariamente interpretare questo ruolo, quindi non soltanto produzione, o meglio produzione, diversi tipi di produzione di elevato livello qualitativo, strettamente legate al territorio, che veicolino anche la cultura, la tradizione, insomma,
e la radice del territorio, perché
esatto.
Un po' questa è la scommessa, appunto, su cui in fondo anche questo studio che Andrea Mizzolo e Anna Giorgi ci stanno illustrando è questo, dico, che vuole far emergere, perché da qui poi si partirà per proporre anche idee interessanti, come possono essere nel campo dei trasporti la condivisione di alcune automobili con un servizio che può essere gestito ad esempio attraverso internet per fare dei taxi collettivi, ne parliamo oggi che in questi giorni in cui la parola taxi genera irritazioni ovunque. Oppure ad esempio anche quello che Valentina Bergonzi ha icasticamente chiamato il principio del basolone. Che cos'è il basolone?
Il basolone era il commerciante degli Appennini, anzi credo solo di quello tosco-emiliano,
insomma uno che ha di tutto
che
e
portava
che
in giro paese per paese la sua mercanzia, e questa volta la mercanzia potrebbero essere farmaci, potrebbe essere il medico che va a visitare in posti diversi, potrebbe essere la posta che è aperta un giorno in un paese, un giorno dopo in un altro, e
in
così
modo
via.
Da consorziarsi, insomma, e far vivere così le comunità montane che, come sentiamo anche dall'idea che Anna Giorgi ci ha appena illustrato, lo zafferano edolo, sicuramente sanno sparigliare le carte e sorprendere. Anna Giorgi, noi la ringraziamo di aver partecipato qui a Zeppelin in versione Academy On Air, grazie di essere stata con noi, seguiremo lo zafferano, al primo raccolto ci deve chiamare, perché non ce lo vorremmo perdere, che è previsto per quando, chi lo sa?
No, l'abbiamo già raccolto.
Ah, perfetto.
Raccolto,
ottimo.
E lo stiamo analizzando.
Quindi le analisi sono proprio sul primo zafferano ottenuto.
Certo.
Ah, perfetto, certo.
Guardi, posso anticipare che il profumo era straordinario.
È già da risotto, diciamo così.
Anna, ricordati degli amici.
non mancherò.
Andrea Mizzolo gentilmente rimarrà ancora qui con noi in questa puntata di Zeppelin che sfoglia Accademia, della la rivista di Eurac. Lo fa rimanendo in montagna, ancora una volta rivisitando un po' anche la tradizione canora.
La decentrale pergole canta la vecchia tre, coi suoi capelli argent na serenata, in tan che tu ti giacerai, Gesù che campa din don don don, però
Allora, questa i nostri ascoltatori trentini l'hanno sicuramente riconosciuta, è una serenata trentina però rielaborata da Paolo Benvenu. La voce è quella di Petra Magoni e c'è addirittura il contrabbasso di Ares Tavolazzi, ed è questa la prima traccia di un CD che si chiama Cime Domestiche, che è nata dall'amore di tanti cantautori italiani contemporanei per quella grande idea che è i suoni delle Dolomiti, che gli amici trentini da molti anni portano appunto in giro per le loro cime. In fondo uno zampino di Petra Magoni c'è anche in un film di cui adesso parliamo, Valentina.
Sì, infatti ci trasferiamo su un'altra montagna. Finora siamo stati in Val Camonica, ora ci spostiamo in Piemonte, ci spostiamo al confine con la Svizzera. Lì è ambientato un film che ha avuto queste musiche anche come colonna sonora, si chiama La misura del confine, e il confine è anche il tema della chiacchierata che ci sta attendendo.
Confine tra Italia e Svizzera.
Tra Italia e Svizzera, chiacchierata che coinvolgerà una giurista e un regista. C'è assonanza di consonanti, ma non... perché la giurista è Caroline Zwilling.
Buongiorno Caroline, ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Invece il regista è Andrea Papini. Buongiorno Andrea, ben trovato anche a te.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Il quale proprio ha ambientato un film vagamente ispirato, insomma, alla vicenda di Ötzi, sulla cui attribuzione nazionale si aprì all'epoca appunto una piccola contesa, perché di chi era? Dell'Austria o dell'Italia? Beh, lì dovettero intervenire i geografi per stabilire il confine. È una vicenda analoga, è quella che Andrea Papini racconta in questo film, girato in 2 settimane a 2500 metri di quota sul Monte Rosa, isolati completamente perché non funzionava più neanche la funivia che vi portava su.
Sì, sì, è vero. Questo l'abbiamo girato alla fine di settembre. Sì, eravamo a 3.000 metri.
500 in più, va.
Del Coldone è stato interessante portare su tutta la troupe 30 persone, che molti non erano mai stati in montagna, alcuni attori napoletani hanno fatto il ruolo delle guide. Luigi Acuzio, che era il protagonista di Pater Familias, ha fatto la guida piemontese, insomma è stata un'esperienza molto molto interessante. C'era anche Thierry Toscana, che era il protagonista di un altro film di montagna, che era Il vento fa il suo giro. E poi appunto Petra Magoni ha accettato con entusiasmo di fare le musiche, è venuta a trovarci sul set, e poi lei e Ferruccio Spinetti col duo Musica Nuda hanno realizzato la colonna sonora del film.
Di questo film.
Tu però almeno sei di montagna.
Un nonno era della Valsesia.
C'è un gene che richiamava a quelle altitudini, allora, evidentemente. E poi la vicenda che questo film narra è una vicenda naturalmente qui inventata, però molto concreta. Su questo Caroline Zwilling ci può dire qualcosa, perché quelli che noi consideriamo i confini, cioè qualcosa di certo, definitivo, praticamente impossibile da contestare, in realtà per legge sono stati definiti mobili, e in particolare proprio tra l'Italia e la Svizzera. Caroline Zwilling, raccontaci un po' cosa succede ai nostri confini.
Proprio in questo caso qua, tra l'Italia e la Svizzera, è successo la prima volta, praticamente almeno in Europa, che a causa di questi spostamenti proprio naturali si è deciso che sia proprio la natura a dare la risposta, cioè che il confine tra uno Stato e l'altro non sia più sulla displuviale come hanno scritto nei trattati 100 anni fa, e adesso si dice va bene, se si sposta la displuviale e quindi anche la cresta di un ghiacciaio che si scioglie, di conseguenza si può spostare anche il confine.
Io vorrei proprio tornare su questo termine displuviale o spartiacque. Proprio molto concretamente vuol dire che quando piove sulla cima di una montagna, la goccia d'acqua può cadere o di qua o di là. Ecco,
sì,
quello è il confine.
Esattamente. E 100 anni fa si pensava allora che la displuviale sia sempre sulla cresta di un ghiacciaio.
Fissa.
E allora si pensava di fissare allora il confine proprio in modo chiaro, visibile, tutto quanto. Solo che nessuno poteva aspettarsi come oggi, soprattutto negli ultimi diciamo 20 anni, quanto rapidamente questi ghiacciai si sciolgono.
Quindi siete stati sorpresi sia i geografi che i giuristi, direi forse più i secondi dei primi, se sbaglio.
Vorrei proprio sottolineare che soprattutto per i giuristi ancora oggi, anche per i costituzionalisti come noi, è proprio una cosa diciamo molto rara, proprio in Europa, dove da decenni gli stati hanno dei confini ben stabiliti, trattati, Unione Europea, di tutto, tranne in questo caso qua di questi 40-50 chilometri, anche lì non sono di più, tra l'Italia e la Svizzera, dove allora si è dovuto ridefinire dove sia il confine. E quindi anche per noi giuristi era un caso molto particolare a seguire allora la procedura che si è dovuto iniziare, quindi
ha previsto la riunione di una commissione che poi alla fine però ha deciso di affidare il verdetto definitivo alla natura.
Appunto, c'è una commissione fin dall'inizio di questo confine che deve sempre guardare se questo confine sia ancora giusta, cioè proprio una commissione tecnica mista dell'Istituto Geografico Militare di Firenze e quella dell'Agenzia Cartografica Federale di Berna, quindi niente giuristi, e loro devono regolarmente guardare e osservare, dal punto di vista loro proprio tecnico, se il confine vada ancora bene, e loro hanno scoperto che si è proprio spostato il confine e hanno allora avvisato i parlamenti di ogni stato e hanno detto: attenzione, dobbiamo rifare qualcosa.
Da lì in poi a Italia, da lì in poi in Svizzera, con casi anche singolari che lei cita nel suo Fleece and the Grant, che l'articolo di Eurac, per cui una baita, insomma, si è dovuta trovare a pagare 160.000 euro di tasse all'Italia, benché lei pensasse di essere in Svizzera, ma nel frattempo il confine si era spostato.
Sì, appunto.
Questa è cronaca,
oppure i comprensori scistici che si allargano senza dover aprire impianti nuovi perché li ereditano dall'altro stato. Due squadre di topografi, di tecnici, di istituti geografici sono anche protagoniste del film di Papini La misura del confine. Andrea, voi che avete vissuto in questo rifugio avrete avuto a che fare con la gente del posto. Come viene percepita in queste valli che si incuneano, valli italiane che finiscono in Svizzera e quindi lingue viceversa di Svizzera che penetrano in Italia, com'è che viene percepita la presenza del confine in alta montagna?
Beh, lì in Valsesia, dove il Monte Rosa è molto alto, il confine con la Svizzera viaggia tutto oltre i 4.000 metri, il confine è veramente difficile da superare e quindi dà spazio a molto immaginario. Infatti ha generato nei secoli moltissime leggende. Oltre il confine c'è sempre la valle perduta, luoghi simili a paradisi che si possono raggiungere, leggende anche macabre che infatti poi nel film vengono citate. Lo spunto di partenza del confine materiale, che è comunque molto interessante, nel nostro film poi è diventato il motivo per analizzare i confini relazionali, emotivi e anche morali delle persone. La cosa più interessante del confine è questo spazio che viene delimitato all'immaginario, anche se invece dal punto di vista materiale, per esempio, le popolazioni lì, le parti che conosco, sono di origine svizzera, le sono i Walser, che arrivavano da Sassé, dal Vallese, e hanno raggiunto la Cugnaga, poi Alagna, Valsesia, poi Gressoneis, Champoluc, quindi i confini li superavano tranquillamente.
Senza porsi grande questione di passaporto. Senta, noi abbiamo parlato prima anche con Andrea Mizzolo dello spopolamento, no, delle montagne, però adesso non vorrei entrare nel gossip, ma lei dice che grazie al suo film è stata concepita una bambina di una coppia di attori proprio lì a 3.000 metri. Questo è gossip o è realtà?
Dunque, in realtà Thierry Toscani, il protagonista del Vieto Masso Giro, ha avuto la visita della sua compagna e è stata concepita.
È la nuova.
Abbiamo la misura esatta del tempo che ci vuole a fare un film. Adesso la piccola Thea, quando facciamo la presentazione, spesso viene.
Fa parte del cast a tutti gli effetti, insomma, ovviamente. Caroline Zwilling, questo lavoro, appunto, che lei dice in qualche modo ha costretto i giuristi a riconsiderare, no, l'inamovibilità di determinate leggi, lei nell'articolo dice chiaramente in qualche modo vi affidate all'occhio, cioè un principio giuridico è anche questo, che alla fine chiunque a occhio nudo dovrebbe essere in grado di riconoscere dove passa il confine.
Sì, questo era proprio uno dei principi fondamentali già all'epoca, ma ancora oggi si cerca di stabilire proprio, soprattutto in alta montagna, cioè proprio nel territorio, il confine proprio per qualsiasi persona che ci passa proprio visibile a occhio nudo. E solo con questo nuovo principio, col confine allora che si sposta secondo le esigenze della natura, si poteva allora applicare anche questo principio di visibilità.
Ed è curioso, in epoca di GPS, che tutti si hanno occhio a definire il tutto.
Infatti, e quando i ghiacciai si sciolgono causa cambiamenti climatici, di cui parleremo anche poi, le cose vanno rimesse in discussione. Grazie Caroline Swilling, giurista, per aver partecipato a questa trasmissione. Grazie anche ad Andrea Papini. Recuperate il suo film, che si chiama La misura del confine, vale la pena.
Grazie a tutti.
Rambling, where to begin? I taste the summer on your peppery skin. Been saved, the warm of the waves. I felt a slip into a watery grave. Oh, oh. My girl, linen in curls, lips parting like a flag will unfurl. She's grand, the bend of her hand, digging deep into the sweep of the sand. Oh, oh.
Continuiamo a parlare di montagna qui a Zeppelin, versione Academy on Air, con il numero, lo riguardo, 57 della rivista dell'Eurac. Prima Andrea Omizzolo ha citato un nome, Rocca Calash. L'ha citato perché? A parte che c'è stato, giusto?
A parte che ci siamo stati.
Siamo nel senso di gruppo di ricercatori dell'Eurac.
Siamo come, sì, gruppo di ricercatori dell'Eurac. Siamo stati a conoscere questa realtà completamente diversa da quello che noi siamo abituati in Alto Adige a conoscere. È questa famiglia molto interessante
a Rocca Calascio, che si trova in
Abruzzo, vicino al Gran Sasso. Un posto veramente meraviglioso, con un paesaggio incredibile, con qualche piccolo problema legato sia all'accessibilità, che poi, se ci sarà tempo, vi racconterò, anche ad altre piccole cose, tipo la radio che non si prende, la televisione con il satellite che non si sa bene perché non funziona un granché. Però posti meravigliosi, cibo ottimo e ospitalità
inusuale e inventata, no Valentina?
Paese molto bello, tant'è che ci hanno girato almeno un paio di film, Lady Hawk e Il nome della rosa. Lady Hawk è uno dei miei film preferiti della infanzia, quindi
visto,
va ricordato. Peccato che poi le troupe televisive se ne andassero, quindi dal 54 si trattava di un paesino completamente disabitato, finché non è stato aperto, una famiglia romana ha deciso di trasferirsi lì ed ha aperto un albergo diffuso. C'è un albergo che è sparpagliato nelle varie case del paese che questa famiglia nel tempo ha acquistato.
Quindi e case che erano abbandonate e che sono diventate come delle sorte dependance,
esatto,
di un albergo che non esiste in un'unica sede, ma che è diffuso.
La colazione in una casa, una stanza in un'altra, un'altra.
Non naturalmente il bagno da un'altra parte, ma
quelli
quello
dovrebbero
si,
essere assieme. Andrea, sono assieme? Sì. Camere e bagno, sì.
Dipende. Dipende.
Dipende da cosa.
No, scherzo. Però anche quello fa parte della caratterizzazione di un'epoca che fu. In alcuni paesini di montagna il bagno è normalmente esterno alla casa.
A proposito di quello che diceva Anna Giorgi sulla naturalità, che può essere addirittura un valore proprio da vendere dal punto di vista turistico, nel numero di Accademia viene citato questo paese, questo albergo diffuso, così come viene citato un maso a Cluso in Alta Val Venosta che ha deciso di riconvertirsi all'utilizzo delle mucche per produrre il formaggio lì in loco. E dice Alexander Agetle che le mucche all'inizio, che prima erano state utilizzate per fornire ovviamente le grosse cooperative e mirate esclusivamente al latte, all'inizio erano quasi basite, anche se un po' paradossale dirlo per le mucche, perché a loro non si richiedeva più di produrre così tanto latte.
Sì, una volta tirate fuori dalla stalla, lui ha usato questa metafora splendida, era come portare una Ferrari su uno sterrato, quindi tirate fuori dalla stalla e messe sui pascoli, sugli alpeggi, queste povere disperate non sapevano bene come comportarsi. Questo è uno degli esempi che abbiamo deciso di presentare per spiegare come, grazie alla creatività e all'esperienza tradizione di cui si parlava prima, si possono recuperare situazioni che anche apparentemente sono così difficili da sembrare quasi impossibili. Oltre a Rocca Calascio ci sono infatti tanti altri paesi che sono completamente disabitati. Uno di questi è quello dove ci porterà la prossima telefonata, che è Pentedattilo.
Un nome bellissimo.
Molto bello. Deriva dal greco, ma chiediamo cosa significa esattamente a Domenico Quattrone. Benvenuto, buon pomeriggio.
Ciao, grazie, buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Che significa pentedattilo e perché si chiama proprio così?
Pentedattilo perché ha reminiscenze del liceo classico, significa cinque dita, pentedactylos. E si chiama proprio così, si chiama pentedattilo perché i greci che lo fondarono tanti secoli fa, nell'epoca della Magna Grecia, ci vedevano una mano, una rupe a forma di cinque dita e lo chiamarono proprio così.
Oggi abitanti stabili a Pentedattilo zero, ma voi, tra lei e i suoi amici dell'associazione Pro Pentedattilo, state rianimando questo luogo, proprio anche con persone che lo stesso Andrea Mizzola ha citato prima, persone che vengono lì a lavorare, hanno trovato in Pentedattilo la loro sede di lavoro.
Sì, questa è la sfida. Pentedattilo ha una storia molto antica, come dicevo, ma anche molto travagliata. Fu abbandonato in modo definitivo sostanzialmente verso la fine degli anni 60, se così possiamo dire, per cui il paese rimase completamente abbandonato ma anche completamente dimenticato in un certo qual modo per molti anni, fin quando fu tra virgolette riscoperto nei primissimi anni 80 da un artista austriaco, Alex Buchberger, che non si pronuncia così, ma insomma io...
No, no, va benissimo.
Va benissimo.
Dopo la citazione greca l'hai consentito tutto.
Sì, infatti, non riesco a fare di meglio. Il quale, insomma, ristrutturando un paio di casette su al Paese Vecchio, iniziò una serie di attività, portava avanti le sue attività artistiche, lui era un pittore in particolar modo, e attorno a lui si coagulò un gruppo di giovani attenti a queste tematiche culturali, artistiche, e da lì piano piano, passo dopo passo, iniziò la rinascita del paese, che ebbe poi una brusca frenata nel vent'anni or sono, nel giugno del 91, quando qualcuno, insomma una mano criminale, diede fuoco alle case che Alex aveva ristrutturato.
Per cui anche il vostro impegno ha anche questo aspetto, insomma, no? Riconquistare alla vita paesaggi montani, paesi di montagna, ma anche alla legalità.
Esattamente, noi proprio questo è il nostro obiettivo, quello di coniugare la difesa del territorio alla difesa della legalità, ma a queste latitudini le due cose, come dire, combaciano in un certo qual modo, per cui ci sono tante sfide adesso in atto, non solo come dicevi tu in precedenza, dei laboratori artigiani che sono stati messi in piedi nel paese vecchio, nel borgo abbandonato, e che vengono gestiti da artigiani del luogo che magari lavorano in legno come gli antichi pastori dell'Aspromonte, ma anche da immigrati. Ci sono due artigiani nordafricani che gestiscono una falegnameria, ci sono due donne georgiane che gestiscono una bottega, oppure una donna tunisina che cuce i tappeti, esiste delle donne romene che lavorano lì, insomma esiste un microcosmo che attraverso il quale noi cerchiamo di ridare vita a questo borgo abbandonato.
Questo anche se alla sera poi si svuota, perché di abitanti stabili, ricordavamo, non ce ne sono, fuorché in alcuni periodi dell'anno, quando questi paesini ospitano invece anche gruppi di ragazzi. E peraltro prima parlavamo di montagne ricche e montagne povere, voi avete creato anche un collegamento proprio nell'ambito di questo progetto tra una montagna che viene considerata benestante rispetto per esempio all'Aspromonte, che è quella delle Alpi altoatesine, e il vostro paese. Perché qual è questo legame tra Bolzano e Pentedattilo?
È vero, attraverso l'Arci abbiamo ormai da oltre un anno e mezzo, messo in piedi un vero e proprio gemellaggio fra l'Arci di Reggio Calabria e l'Arci di Bolzano e l'Arci Ragazzi anche di Bolzano. Abbiamo trovato, ci siamo incontrati lungo la strada anche un po' casualmente, ma insomma è nata una forte, una stretta collaborazione. L'anno scorso abbiamo ospitato un gruppo di ragazzi che venivano da Bolzano ma anche da Bressanone, da Merano, in una settimana di campo di lavoro. Hanno regalato una settimana delle loro vacanze nel giugno dell'anno scorso, lavorando i terreni confiscati in un'azienda agricola che è stata confiscata e che si trova proprio alla base della roccia dove è posto il borgo antico di Pente d'Attilo. Questa è la nostra sfida, l'ultima sfida che abbiamo raccolto nel 2007. C'è un terreno confiscato di 10 ettari che è stato assegnato a un consorzio di cooperative sociali, il consorzio Terre del Sole, e che lavora questo terreno cercando di fare inserimento lavorativo, dunque dando lavoro a soggetti, in particolar modo a soggetti svantaggiati come disabili mentali, ex tossicodipendenti, anche ex detenuti.
Quindi un lavoro proprio di base. I ragazzi di Bolzano appunto partecipano a questo lavoro, dove in particolare?
È in
che settore? Ecco.
Il luogo appunto è alla base del paese di Pente d'Attilo, e i ragazzi si sono, diciamo, con grande entusiasmo si sono prestati a un po' a fare di tutto, alla raccolta dei pomodori, delle melanzane, ma anche a lavorare la terra, oppure a fare opera di pulizia, di diserbo, di insomma piccoli lavori anche edili, insomma con grande entusiasmo. E devo dire che ha avuto un grande successo e contiamo
e lo ripeterete naturalmente,
non solo di ripetere, addirittura di duplicare, perché probabilmente per la prossima estate il campo non sarà solo uno ma saranno addirittura due.
Ecco, quindi con continuazione di questa produzione a centimetro zero, visto che poi i prodotti della terra suppongo verranno riproposti sulle mense alla sera, che è un'altra delle messe a valore di cui prima si diceva, per poter mantenere le risorse della montagna direttamente in montagna.
Un esempio perfetto di quello che ci diceva prima Andrea Mizzoli, insomma, sono gli migranti che in questo caso popolano con il loro lavoro queste case abbandonate, che naturalmente sono state rimesse in parte a nuovo ma cedute dai legittimi proprietari proprio alla cooperativa in uso per una decina d'anni, e da lì appunto, da queste piccole attività, si spera appunto che Pente d'Attilo con le sue 5 dita accolga a braccia aperte, faccio questo bel gioco di parole, non so se è bello, insomma, con coloro che vorranno venirci ad abitare. Allora noi ringraziamo davvero tanto colui che ci sta lavorando, Domenico Quattrone, a cui chiedo quanti gradi ci sono a Pente d'Attilo adesso?
Ma Pente d'Attilo è un posto molto ventoso.
È per questo che lo chiedo, perché noi immaginiamo sempre 30 gradi, no? E c'è lì, la montagna è montagna.
Adesso siamo sui 10.
Un po' più caldo che qui, ma comunque sempre temperatura un po' rigida. Domenico Quattrone, grazie ancora di essere stato con noi.
Grazie a voi,
in bocca al lupo. E noi, Valentina, grazie, qui con Zeppelin ci prendiamo una pausa, andiamo all'opera. Ho detto andiamo all'opera perché mercoledì prossimo e giovedì prossimo, mercoledì peraltro anche in diretta nazionale su Radio 3, qui a Bolzano al nuovo teatro comunale, la fondazione metterà in scena la Salomè di Richard Strauss, e abbiamo ascoltato proprio l'inizio di quest'opera che dura 1 ora e 40, un atto unico di Richard Strauss su libretto di libro di Oscar Wilde, tradotto e appositamente pensato appunto per l'opera da Richard Strauss e la sua traduttrice donna, come lui La Volle si è parte naturalmente con la bellezza di Salomè, che sappiamo irretisce il re un po' reuccio Erode, completamente dominato dalla figura femminile di Erodia, della sua compagna, e questo spettacolo, questa storia, questo dramma viene rappresentata appunto in una produzione che vede capofila il teatro, la Fondazione Teatro Comunale di Bolzano, insieme anche con qui c'è Valentina Bergonzi molto contenta perché c'è l'Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna e il teatro naturalmente relativo, che in coproduzione partecipa a questa iniziativa. Noi adesso ve ne raccontiamo un po' di questa opera Salomè, che ha più di 100 anni, ma che lo sentiremo anche dalla voce di Nix Abbarese, il maestro, il direttore musicale di questa doppia orchestra, un centinaio di elementi. C'è anche l'orchestra Haydn insieme all'Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna, lo sarà appunto a partire da mercoledì prossimo. Abbiamo incontrato Manfred Schweighofer, che ne firma la regia di questo spettacolo rivoluzionario. È lui proprio, considerando che apprezza in modo particolare proprio l'opera di Strauss, abbiamo chiesto come si è avvicinato a quest'opera che unanimemente viene considerata davvero un capitolo della storia dell'opera, e come appunto lui ha pensato di portare in scena questa nuova produzione.
Salome di Richard Strauss è veramente un capolavoro, perché spesso ho sentito che dobbiamo lavorare di più e ancora di più e ancora di più per trovare l'approccio giusto. Cioè, mai come in quest'opera avevo la sensazione che questo lavoro mi respingeva quando la mia idea non era degna di questo grande lavoro. Era proprio un sentimento che avevo l'impressione, poi messo in scena, che quello che avevo fatto non bastava. È come se il capolavoro mi avesse detto: Manfred, ripensaci, perché quello che hai fatto non è degno di me. Quando tocco un'opera, il mio primo pensiero è sempre quello: cosa ci racconta l'opera oggi? Perciò cerco sempre con i miei scenografi di creare un ambiente che potrebbe essere un ambiente di oggi, che non sia più storico, perché il storico l'abbiamo già visto, il storico va benissimo, però siccome questo è già stato fatto molto bene nel passato, ovviamente il mio approccio è un approccio diverso. Cerco di creare un racconto contemporaneo che potrebbe essere successo ieri, l'altro ieri, ma comunque che potrebbe essere successo nel 2012. Il teatro è forte quando ritorna a raccontare le storie. Questo atteggiamento fino a qualche anno fa non era moderno, visto che tutti abbiamo cercato di fare altre cose. Io su questo sono molto, molto conservatore. Penso che il forte del teatro sia proprio il racconto di storie, e mi accorgo che sempre di più stanno ritornando al racconto. E anche la nostra Salome sarà un bel racconto, ovviamente entrando anche nella psicologia delle persone, cercando di far capire il personaggio, gli umori, i sentimenti dei singoli personaggi.
Questo era Manfred Schweighofer, che dirige proprio questa messa in scena della Salomè di Richard Strauss, e che appunto con un doppio cast, l'uno del mercoledì e l'uno del giovedì, andrà in scena a partire da mercoledì prossimo appunto al nuovo teatro comunale, con appunto la presenza di 100 professori d'orchestra sotto la banchetta appunto di Nix Abbarese, che sentiremo anche più avanti. I personaggi, diceva Manfred Schweighofer, che ricorda come questa vicenda di potere in realtà sia davvero molto molto vicina, insomma anche quasi alla nostra cronaca. E a proposito di personaggi, noi incontriamo le due eroine femminili, Salomè ed Erodiade, interpretate da Cristina Baggio e da Anna Maria Chiuri, quest'ultima originaria dell'Alto Adige, è stata l'Elettra nel 2010, la Clitennestra nell'Elettra del 2010, torna a Bolzano ancora una volta dopo la bella esperienza appunto di un paio d'anni fa, e sentiremo nella voce di Cristina Baggio e in quella di Anna Maria Chiuri la presentazione dei personaggi che appunto porteranno in scena.
Salomè è una adolescente, quindi ho pensato di dare un'accezione molto innocente inizialmente, molto adolescenziale, ancora bambina, e poi darle sempre più un crescendo, quindi ho cercato di dare uno sviluppo a questo personaggio, da innocenza, ancora purezza, castità, fino ad una evoluzione Lei scopre nel corso dell'opera, mano a mano, che ha questo potere seduttivo, utilizzando la sua femminilità, il suo corpo. E la prima volta che lei fa questa considerazione è nei confronti di Narbot, in cui comincia, siccome desidera vedere questo profeta, Giovanni Battista, comincia proprio a stuzzicare Narbot chiedendo: ti prego, dai, fammi questo favore, dai, ti prego, fammi, cioè sempre con più un'arma in più, no? Aggiungendo un'arma in più fino ad essere poi vincente nella richiesta che fa. E questa sua seduzione è sempre nell'opera, cresce sempre di più assieme alla musica. Musicalmente, per esempio, Strauss usa proprio chiaramente una scrittura musicale di crescente, anche in termini di seduttività, tipo nei confronti di Narbot dice: Zimishan Narbot, Zimishan, ah, du weißt, è sempre più penetrante, no?
Lei è la persona di potere e rappresenta, sì, l'anima nera. Beh, il potere ha questo grande fascino, no? su chiunque. Beh, il potere nella donna è forse ancora più visto, ancora in maniera più paurosa, più soprattutto dal parte maschile, no? Quindi è un qualche cosa che destabilizza un po', sì. È la più consapevole dall'inizio della sua posizione, e anche quando perde il suo equilibrio cerca immediatamente di recuperarne un altro e intravede molto prima della soluzione finale la risultanza del nuovo equilibrio, e per questo ha di nuovo una serenità, un aplomb funereo, nero, insomma, negativo, che continua a destabilizzare Erode, perché lui non capisce invece tutta questa cosa fino alla fine, perché lui è istintivo, è pazzo, è lucidamente pazzo e pericolosissimo, perché poi è difficile, proprio per quello la sua figura, l'Erode, è così potente, perché governare un pazzo pericoloso non è facile.
E questa era Anna Maria Chiuri, la seconda che abbiamo ascoltato nella parte di Erodiade. Cristina Baggio invece ci ha raccontato questa seduttività incredibile e crescente di Salomè, mentre la follia di Erode, che è interpretato da Scott McAllister, il quale abbiamo anche lui incontrato, e in un tedesco fortemente impregnato di inglese, perché Scott McAllister viene dal Colorado, ci dice appunto che in qualche modo qui l'Erode è colui che si proclama re, è re sulla carta, ma poi quando sorge la minima difficoltà non sa da che parte girarsi. Mentre me lo diceva, io pensavo a cose che sono successe davvero pochi giorni fa. Chi è re sulla carta, in realtà, magari talvolta non riesce poi a essere all'altezza del suo compito. Abbiamo incontrato anche Nixa Baresa, che è il direttore musicale, che sarà la guida appunto di questo centinaio di professori d'orchestra, il quale ci ha prima di tutto raccontato, e con questo chiuderemo il nostro spazio dedicato alla Salomè, che andrà in scena mercoledì e giovedì prossimo a Bolzano. Mercoledì sera, chi non ci sarà potrà ascoltarla proprio in diretta nazionale su Radio 3 alle 18:30. Ci sarà poi l'introduzione a cura di Giacomo Fornari per entrare anche dal punto di vista del racconto nella vicenda di Salomè. Dicevamo, Nixa Baresa ci ha detto in particolare in cosa consiste la rivoluzionarietà di questa Salomè, e con lui chiudiamo lo spazio dedicato alla Salomè di Richard Strauss nella visione della Fondazione Teatro Comunale di Bolzano, per la regia di Manfred Schweighofer.
Lui ha praticamente nella tutta la partitura della Salomè distrutto in un modo positivo il ritmo, quello che conosciamo, che regge nelle partiture della musica di tempi fino alla Salomè. Significa dire, se abbiamo una misura di tre quarti o quattro quarti, era sempre così. Lui ha composto questi ritmi in un senso plurimo, significa dire che, per esempio, orchestra suona in tre quarti, c'è un cantante che canta in quattro quarti, c'è un cantante che canta in sei quarti, allora è tutto combinato in questo modo. Questo è un grande complicato, e per questo e per questo è necessario fare le cose precise e chiare, perché manca solamente un passo di entrare in un caos che dove non si capisce niente e dove non è quello che deve essere. Questo è un grande, grande problema e grande difficoltà, che anche per i cantanti ma anche per l'orchestra, di mettere tutto questo insieme. Allora questa nuova visione dell'organizzazione ritmica di una partitura fino al momento della Salome non conosciuto in letteratura.
Gonna spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna play this child. The wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so dark. I've looked into your eyes, and they should make me feel so bright, satisfied. The only thing I've learned is just to fall and fall and fall. The wall between reality and fantasy is sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy is sometimes so small and not so tall.
Rafael Gualazzi sarà in regione martedì prossimo a Trento all'Auditorium Santa Chiara. Noi volentieri lo ascoltiamo perché è una voce nuova, lui sì giovane, che popola in qualche modo il panorama, l'offerta musicale contemporanea. Continuiamo e torniamo in montagna in questa puntata speciale di Zeppelin, che passando per Salomè, e cito con precisione la coproduzione della Fondazione Teatro Comunale di Bolzano, perché c'è anche la Fondazione Teatri di Piacenza, e di questa parola chi orecchi intenda, e Teatro Comunale di Modena. Ma Valentina, diamo il benvenuto all'ospite che si è accomodato qui accanto a noi.
Diamo il benvenuto a Cristian Gnasi, intanto ben arrivato, geologo di formazione dell'Istituto per il Telerilevamento Applicato. Con lui voleremo o navigheremo, a seconda dell'impatto ambientale che sceglieremo di avere, verso un altro continente. Abbiamo infatti già parlato di cambiamenti climatici che sciolgono i ghiacciai e che mettono in crisi i giuristi che devono stabilire le linee di confine sulle Alpi. Ci sono montagne dove questi cambiamenti climatici hanno un impatto ancora più grave anche sulla vita quotidiana della popolazione, per esempio sul pendii del Nevado Cayambe. Dove si trova, Cristian?
Stiamo parlando delle Ande in Ecuador. L'Ecuador è un paese dell'America meridionale con una forte esposizione al cambio del clima, perché è attraversato dalle Ande addirittura non una ma due volte. In Ecuador le Ande si sdoppiano con una cordigliera reale, che è quella principale, e quella orientale, che degrada poi verso il verso l'Amazzonia, la foresta amazzonica. E qui vivono comunità che sono minacciate in maniera molto più quotidiana, forse, di quanto potrebbe percepire l'abitante delle nostre Alpi, quando il problema magari è legato a questioni di tipo quotidiano, come quello dell'agricoltura, come quello della sicurezza del posto in cui vive. E per sicurezza si intende anche cose molto banali, come avere una maggiore frequenza di rischi stradali, poter morire per strada perché una colata di fango mi ha rovinato la strada dove io tutti i giorni sono passato per anni.
Infatti Cristian Gnasi dice una cosa nell'articolo che firma insieme a David Kostner e Alexandra Tomaselli: spesso sono le micro tragedie, insomma, i micro crolli, diciamo anche questa cosa, visto che abbiamo citato le strade, a minacciare di più che le grandi catastrofi. Perché, Cristian Gnasi?
Quando parliamo di comunità che vivono in ambienti così suscettibili e con poche risorse alle spalle per poter porre rimedio a dei piccoli problemi, purtroppo i guai tendono ad accentuarsi, ad accumularsi sempre sulle spalle delle stesse persone. Le Ande sono esposte alle correnti del Pacifico, sono esposte a delle cosiddette ondate di calore, delle ondate termiche che rappresentano il Niño, no? Questo grosso fenomeno meteorologico, climatico, che determina grossissime precipitazioni, e che tempo addietro, qualche decina di anni fa, era un evento che accadeva ogni 7 anni con una ciclicità piuttosto lunga e che invece per questo famigerato cambiamento climatico sta avvenendo sempre più frequentemente. E di conseguenza il paesaggio deve assumere un nuovo equilibrio e le comunità che lo vivono devono imparare a convivere con questi nuovi regimi di precipitazioni. Nel frattempo, attraverso l'adattamento si raggiunge attraverso un periodo di crisi che ha a che fare con modifiche nel prodotto che io sono abituato a coltivare.
Per esempio, io ho utilizzato per centinaia d'anni una determinata pratica di coltivazione che non funziona più.
Esattamente.
O che funziona meno.
Queste sono popolazioni molto particolari. Si sta parlando di posti che vanno sopra i 2500 metri di quota. Pensate che la capitale dell'Ecuador, che è Quito, va da una quota di 2300 a 2800 metri, per cui quando parliamo di comunità marginali in questo territorio stiamo parlando di cose che da noi non sarebbero nemmeno probabilmente ammissibili.
Andrea Mizzolo prima ci faceva notare che Bolzano è considerata città montana a 260 metri rispetto ai 2008 di Quito.
Sono scelte tanto per avere un'idea, ecco. Tanto per avere un'idea, questo vuol dire che queste popolazioni sono lì perché culturalmente hanno un'eredità di popolazioni che hanno sempre vissuto da quelle parti, sono discendenti degli Incas, sono indios, quando non sono puri indios sono meticci che stanno lì sicuramente da dopo le dominazioni spagnole e che sono stati relegati lassù per tutta una serie di condizioni di controllo anche politico del territorio, e di conseguenza loro saprebbero come affrontare questi cambiamenti nel lungo periodo di tempo. Quello che li affligge oggi è la rapidità con cui questi cambiamenti si stanno susseguendo, e questo appunto determina il fatto che, per esempio, di nuovo, la sicurezza delle strade è una cosa così banale, è diventato un problema di carattere nazionale su cui, quando si fanno per esempio le elezioni nazionali, diventa problema di campagna elettorale,
un tema che viene dibattuto. Beh, questo per fortuna in qualche modo, no? Da un certo punto di vista l'attenzione su questo tema è sveglia,
ma questo per far capire quanto l'effetto del cambiamento climatico su queste popolazioni sia estremamente concreto.
Noi siamo abituati comunque, Christian, a parlare di popoli indigeni minacciati anche in contesti, per esempio, di brevetti internazionali, di latifondisti che sfruttano il terreno che una volta apparteneva a queste popolazioni. In questo caso ci sono anche interessi di carattere commerciale da parte di grandi consorzi internazionali, oppure, trattandosi di montagna, come si diceva prima, forse tutto sommato sono aree che interessano anche di meno, quindi tutto sommato non c'è neanche questo appiglio che forse però qualche risorsa potrebbe portare?
Gli interessi economici in questo contesto hanno una dimensione anche qui un po' originale e un po' particolare. Da una parte il tipo di ambiente con cui abbiamo a che fare impedisce le grosse monoculture che attraggono i grossi capitali dei latifondisti. Quello che invece è un capitale attratto in queste situazioni è quello di chi gestisce magari gli organismi geneticamente modificati. E questo lo sappiamo, esistono compagnie multinazionali, un nome per tutti, la Monsanto, che da una situazione di questo genere potrebbe trarre vantaggio. Vi faccio capire con un piccolo esempio di cosa stiamo parlando. Se io, la mia comunità, ha bisogno di una coltura che è più resistente magari a delle grosse siccità, magari viene qualcuno da me o c'è una campagna di aiuto solidale, faccio per dire, che introduce una coltura geneticamente modificata. Finché dura la campagna il contadino potrà coltivarlo e si gioverà dei suoi frutti gratuitamente, ma potrebbe succedere, come è già successo in altre parti del mondo, che alla fine di queste campagne queste multinazionali esigano le loro royalties.
E quindi facciano pagare le sementi, diciamo così, per poter continuare a lavorare. Senta, Cristian Diaz, qui c'è una foto a pagina 33 di Accademia, molto bella, in cui c'è di spalle una donna quechua che guarda due mucche. E io veramente mi immagino di sostituire questa silhouette con un contadino altoatesino e sfido chiunque a dire che ci troviamo proprio lì, nelle valli a più di 2500 metri. Davvero sembra una zona venostana, non lo so, mi viene in mente l'Alta Val Venosta. Voi siete andati da quelle parti, state lavorando anche per diffondere in qualche modo la consapevolezza di questo patrimonio culturale, di pratiche agricole, insomma, antichissime, che vorreste in qualche modo salvaguardare. Come venite visti dalla gente del luogo? In qualche modo siete dei marziani, parlate loro di cose a cui forse consapevolmente o in maniera strutturata non si era mai pensato come un valore da preservare, se non nei canoni della tradizione.
Poiché l'impatto di questi effetti climatici è molto forte, come dicevo prima, è percepito a livello di individui e di famiglie, c'è un terreno piuttosto fertile per programmi di questo genere. Ovviamente bisogna entrare in questo territorio non da stranieri né da quelli che vogliono insegnare qualcosa, ma entrare accompagnati da organizzazioni che lavorano da tempo, organizzazioni non governative che hanno contatti, progetti, programmi che sono conosciuti dalle persone del posto,
e che questo parlano ovviamente la loro lingua, che anche questo è un programma straordinario, non la lingua quechua, cioè la lingua di queste popolazioni.
Ed è molto importante a volte perché non si possono tradurre dei concetti esattamente quando si ha a che fare con lingue così antiche e così radicate nel territorio. E quando si riesce a ottenere questo tipo di condizioni si lavora in maniera meravigliosa, perché sono persone che sentono il bisogno di dover cambiare qualcosa. Per correttezza c'è da dire che, poiché i tempi con cui si stanno succedendo queste variazioni sono straordinari rispetto a quello che è avvenuto nel passato, non sempre si può usare soltanto l'eredità culturale del passato, ma bisogna a volte, e qui è un po' il ruolo nostro, saper integrare e coniugare quello che c'è di buono nel moderno, o magari capire cosa c'è nel passato che non va, per escluderlo da quello che possono essere le pratiche.
Anche per questo atteggiamento è giusto, non tutto ciò che viene dal passato è oro, ci sono anche degli errori che magari si protraggono da centinaia e centinaia di anni.
E in questo stare in bilico, in questo suggerire o condividere una via verso lo sviluppo regionale, in questo caso sulle Ande, tu sei affiancato, geologo di formazione, infatti anche da altre figure. Vogliamo ricordare le tue compagne di viaggio?
Assolutamente. Il programma di lavoro che stiamo mettendo in piedi per questo territorio e su questi argomenti è condiviso con la Evi Kostner, che non per niente è un'antropologa, e con l'Alexandra Tomaselli, che è un'esperta di diritti delle minoranze dell'EURAC, che conosce anche lei molto bene il Sud America e, come dire, siamo affezionati per motivi diversi anche a nazioni e a regioni differenti.
E diciamolo, quello che è il tuo motivo di affezione in particolare?
Mi sono trovato lì perché sono sposato con una donna di Quito.
Perfetto, in questo caso l'interesse personale va assolutamente a favore della
Paolo,
comunità.
Paolo, è una trasmissione ricca di amore.
Esatto, ricca di amore. Facciamoci anche noi promotori di questo tipo di fantastico sentimento. Allora,
Alexandra, che tra l'altro abbiamo già avuto anche qui ad Accademia On Air,
certo, è passata davanti ai nostri microfoni.
Mapuche.
Se Cristian Diaz ha voglia di rimanere ancora un po' con noi, mancano poco meno di 10 minuti alla conclusione di questa nostra trasmissione, che addirittura nelle Ande ci ha portato, proprio perché in fondo l'EURAC guarda anche molto lontano, insomma talvolta ci spostiamo verso Oriente, questa volta invece siamo andati verso Occidente, sugli altipiani andini. Appunto, abbiamo scoperto la biforcazione, insomma, di questa, una si chiama Cordillera
Orientale.
Orientale, Reale sta proprio per Reale.
Reale, insomma, sì, no? Sì, perché è quella più alta, la principale.
Quella più maestosa. Bene, allora intanto grazie Cristian Diaz, noi proseguiamo nella nostra trasmissione ringraziando anche Al di là del vetro Monica Larcher, che ci sta portando qui in studio gli ospiti più lontani attraverso il telefono, e con un piccolo sipario musicale entriamo appunto ad affrontare l'ultima svolta di Zeppelin di oggi.
I'm up all night against my will, my medicine won't let me feel anything at all. The doctor gave me sleeping pills and I took one, then I felt all alone.
Andino questo stacco, però è un po' la pace che chissà si respira, chissà se questo è anche un pregiudizio, Cristian Chiaso, è occidentale, potrebbe essere a concia per questa modalità sonora che abbiamo ancora in sottofondo. Valentina, mi facevi notare una cosa della copertina, lo confesso, mi era sfuggita.
Certo, in questa trasmissione ricca di riferimenti subliminari e personali, allora vorrei dire grazie a Babbo Aster che ci ha messo le mani, o meglio una mano, perché sulla copertina di questo numero di Accademia abbiamo due mani, l'abbiamo intitolata Esperienze, creatività e tenacia per vivere lassù, l'esperienza è la sua. Babbo Aster ha 78 anni, era carpentiere ed è il babbo, sulle sue mani abbiamo disegnato delle montagne, anche sulla mano al suo fianco che è quella di Lisi, la figlia che è la grafica di Accademia, e quindi lei è l'innovazione, la creatività e lui è la tradizione che
radici, tradizioni, novità, quello che ci diceva Cristian Chiaso, insomma, no? La tecnologia può essere d'aiuto anche per culture antichissime, così come di questi studi che riguardano i bisogni in qualche modo della montagna. Abbiamo parlato prima di decision makers, insomma di chi prende le decisioni, e il vostro studio, Andrea Omizzolo, viene ascoltato anche al Ministero.
Sì, certo, anzi diciamo che la collaborazione con il Ministero dell'Ambiente è... a brevissimo con altre realtà ministeriali del nostro paese, ovviamente rappresenta questa volontà non solo tecnica di noi poveri, tra virgolette, ricercatori, di portare avanti nel concreto questa battaglia, no? Si tratta alla fin fine di un gioco, quasi come fosse il risico, strategie per trovare quella soluzione, che non è mai una soluzione definitiva, ma è un adattamento continuo ai problemi quotidiani di un territorio molto particolare come quello della montagna italiana.
Problemi legati all'ambiente, noi qui in chiusura, in coda, veramente abbiamo qualche minuto per salutare Alessandro Mengozzi, che è ricercatore di geografia umana all'Università di Bologna, lo salutiamo, buongiorno.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. La sua competenza ci è venuta in mente perché negli articoli di Eurac, di Accademia di questo numero, c'è appunto un dato clamoroso, ovvero sia nell'Oceano Pacifico c'è un'isola grande due volte la Germania, costituita esclusivamente di rifiuti plastici che galleggiano nell'oceano. E questa questione dei rifiuti e della gestione dei rifiuti è uno dei temi di interesse di Alessandro Mengozzi, al quale io chiedo se effettivamente è giusto dire che la gestione del rifiuto è una sorta di cartina al tornasole del livello di civiltà e di consapevolezza di un popolo, di una nazione.
Ma questo è un tema abbastanza controverso, è difficile dare dei giudizi sul livello di civiltà delle nazioni. Questo non mi parlando, tornando alla questione del garbage patch, così come viene chiamato la zuppa che si trova nell'Oceano Pacifico, fatta di particelle, pezzettini di rifiuti, di cui si possono trovare, diciamo, le evidenze in superficie fino a una profondità di 10 metri, ma potete immaginare che nel fondale ci sia molto di più, o se non è molto di peggio. Non mi stupisce perché gli Stati Uniti sono stati, diciamo, non possono certo essere quelli che possono essere ritenuti quelli più civili, perché hanno tranquillamente alla luce del sole scaricato i propri rifiuti in mare. Pensiamo a New York come abbia condotto questa politica fino agli anni 90. C'erano a diverse miglia, in modo graduale, dal più vicino al più lontano, lo scaricamento dei rifiuti, no? Dal meno pericoloso al più pericoloso, proprio direttamente in mare, autorizzati dalle autorità.
Quindi senza nessun filtro che potesse in qualche modo fare da intercapedine a quella che è la civiltà che avanza e che macina e che produce appunto con quello che invece è una sorta di rispetto per la natura.
Si tratta di un compromesso difficile che, diciamo, ha contrassegnato tutta la storia umana. Pensiamo che a Chittagong in Bangladesh c'è proprio uno dei posti, tra l'altro sarebbe una località molto bella, importante anche strategicamente dal punto di vista economico, soltanto che c'è la spiaggia dove le navi tranquillamente vengono lanciate per spiaggiarsi, e poi i bambini, i ragazzini, una popolazione vastissima di gente lavora e smantella queste navi nelle condizioni più terribili, pericolose, potete immaginare.
E insomma, prive di ogni tutela, un'immagine che sicuramente rappresenta anche piuttosto icasticamente quello che vuol dire, o può voler dire, insomma, la relazione con l'aspetto più vorace, insomma, della produttività umana e le ferite che si possono invece infliggere alla natura. Alessandro Mengozzi, noi la ringraziamo e ci scusiamo della rapidità con cui, ahimè, dobbiamo chiudere questa trasmissione che è stata dedicata al numero 57 di Accademia, rivista di divulgazione scientifica dell'Eurac, per la quale ringrazio Valentina Bergonzi.
Passate a ritirare Accademia nella ricezione dell'Eurac oppure scrivete a press@eurac.edu.
I due ricercatori che sono qui con noi, Andrea Mizzolo.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
E Cristian Diasio.
Grazie
che ci
a
ha portato
voi
sulle
alla
Ande.
Prossima.
Grazie a Monica Larcher al di là del vetro, Raphael von Schneider davanti a me in regia, da Paolo Mazzucato un saluto, un appuntamento con Zeppelin a giovedì prossimo. Ciao.
Ciao
a tutti.
Ciao.